fatti proprio nel Vangelo di Giovanni. Ricordiamo quell'espressione di Filippo, che domanda, che dice a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Capiamo che quello di scorgere questa espressione, quell'atteggiamento di immediatezza che vive al centro delle preoccupazioni dell'uomo, che lo spinge a chiedere tutto e subito, forse quello stesso sentimento che ispirò il peccato originale, o che comunque non viene, lo inaugura di nuovo. E Gesù risponde a Filippo, vi ricordate, la dolcezza sicuramente, non con il trono: da tanto tempo sei con te, Filippo, e tu ancora non chiedi di vedere il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Segno che la pedagogia di Gesù, la didascalia della storia del Signore, le cose che mi ha insegnato, questo può abilitare l'uomo, anche semplice, a riconoscere il Figlio di Dio, cioè a vedere attraverso di lui che cosa? Il volto di Dio, la volontà di Dio. Egli opera come opera il Padre. Quello che egli fa è quello che anche il Padre fa e che vuole fare. Seguire Gesù significa immaginarsi, comprendere, meditare e seguire anche gli insegnamenti del Padre. Significa cioè incontrare il Padre in qualche modo. Ma Filippo non lo sa, nessuno dei discepoli lo sa, neanche Pietro lo sa. Sebbene si siano superficati a riconoscere gli aspetti della sua umanità e del suo rapporto con Dio, sarà lo stesso Filippo, dopo i fatti che abbiamo ascoltato oggi, dopo la morte e la risurrezione di Cristo, a condurre un giorno un eunuco che si trova sul carro, che sta leggendo il profeta Esaia, lo stesso che noi abbiamo ascoltato nella prima lettura, a dire: come si può riconoscere il Figlio di Dio anche in quella condizione che nessuno sa esporre, lo quale, quello che abbiamo visto, cioè in un uomo maltrattato, in un uomo reietto, che è messo da parte, che è giudicato, che è calunniato, che è nell'angoscia, un uomo sofferente. Come si può coniugare la grandezza di Dio con la sofferenza dell'uomo? Ecco, proprio questo noi abbiamo contemplato oggi. Qual è il riunione tra queste due realtà? Come si può coniugare la grandezza di Dio dentro le sofferenze dell'uomo? Ma come ce l'avrebbe raccontata Dio questa cosa? Ci avrebbe convinto che vale la pena soffrire, perché poi questo servirà a qualcosa? Ci avrebbe detto che questa è la nostra sorte inesorabile, come spesso noi facciamo anche da noi? Cosa avrebbe potuto fare Dio per trasformare quest'acqua insipiente delle nostre poche speranze in vino buono versato alla fine della nostra storia? Beh, c'era un solo modo, almeno lui ha scelto un modo. Ha scelto di aprire questa porta della comprensione della sua volontà, perché noi, che cominciamo dall'Egitto a camminare verso di lui per sapere come onorare il suo nome, come santificarlo, come vivere dei figli in casa del nostro Padre, ci ha mostrato che la porta di questa sua volontà è fatta a forma di croce, e che il dolore dell'uomo non è escluso dalla possibilità della conoscenza di Dio. Nessun uomo, se volesse mettersi a conoscere qualsiasi argomento, passerebbe per una porta di sofferenza. Anzi, in genere l'uomo, quando vuole conoscere qualcosa, quando vuole dedicarsi a uno studio più approfondito, fa in modo di stare comodo, di stare in pace, di stare bene. Si nutre per questo, riposa per questo persino. Ma la storia dell'uomo non è quella di ricerca di uomini intellettuali. La storia dell'uomo è la storia degli uomini sotto, degli uomini che sono oppressi da circostanze che ci sembrano irriducibili, per farvi ridere della nostra fede, perché pensano che siamo stolti, perché vedono che la nostra fede non ci consola e non ci apre alcuna porta di salvezza, ci guardano e ci piacciono o ci compiangono, mentre si gloriano di fondare la propria speranza dentro i veri piani che custodiscono e che difendono a spada tratta. come conciliare la nostra vita. Noi abbiamo visto che lui, che possedeva la conoscenza di Dio, l'unico che aveva potuto contemplare fin dall'eternità il volto del Padre, non ha fatto di questo un tesoro geloso. Si è messo i nostri abiti. Ma perché? Per umiliarsi solamente? No, perché egli sapeva che quando lo Spirito, il suo Spirito, la sua relazione con il Padre fosse così forte da riaprirgli le porte della morte, la carne dell'uomo non l'avrebbe seguito. La carne dell'uomo si sarebbe addormentata. La debolezza della carne dell'uomo avrebbe dubitato e non ha paura della morte. Dunque ci è venuto incontro là dove noi non l'avremmo proprio atteso. Dunque ci ha presi in mano quando noi non avremmo proprio messo da parte. Noi, schiacciati dal giudizio e dalla paura, siamo stati avvicinati da uno che ha subito il giudizio. Allora lo abbiamo riconosciuto. Allora potremmo dire a Filippo: Filippo, non ti scommentare, quando nessuno lo riconoscerà, tu lo riconoscerai, perché vedrai nel suo volto i tratti dell'amore di Dio. Là ti riconoscerai, là ti sentirai consolato, amato, conosciuto, raggiunto finalmente, preso per mano la salvezza. Non ti importerai di morire, non ti importerai di soffrire, schiere di martiri. I primi secoli cristiani hanno sigillato questa fede, la testimonianza dell'amore di Dio, con quella fede con la quale avevano visto o avevano saputo della morte in croce di Gesù. E per quel martire, e per quell'uomo di Dio che attaccasse la propria vita al significato della croce, forse neanche l'attesa della resurrezione sarebbe necessaria. Quella morte gli sarebbe già sufficiente, perché una morte per amore è ancora più grande, più meravigliosa, più convincente, più autentica, perfino per l'esperienza della resurrezione. In questa circostanza non ci troviamo, incapaci di vedere il cielo, incapaci di guardare Dio, tutti presi dalle nostre difficoltà. Ebbene, non ti scomentare. Va fino in fondo alla tua difficoltà, guarda fino in fondo alla tua morte, scende lì come egli si è degnato di scendere lì, e attende, attende, quasi senza nulla sperare, finché Dio non ti voglia meravigliare con la sua vista. Salve Gesù Cristo.
Sempre che lo dà.